Sandro Botticelli, Pallade e il Centauro. Davanti a me si aprivano il verde rigoglioso della collina e il fresco azzurro del fiume, increspato dal placido ondeggiare di una nave solitaria. Il picco sul quale ero seduta era un'oscura roccia che si protendeva verso l'alto, ma non abbastanza in alto da non poter essere raggiunto dalle gentili folate di vento che allegramente giocavano con i miei capelli. Stavo osservando l'oscillare dei miei piedi nel vuoto, quando sentii un rombo provenire dall'altro lato della collina. Alzai la testa di scatto e fissai il mio sguardo sull'orizzonte. Il rumore si intensificava ad ogni attimo quando, da una nuvola di polvere, comparve il galoppo frastornante e sconnesso di un centauro. La velocità con la quale raggiunse la roccia mi fece credere che forse vi sarebbe finito addosso e invece virò con un'abile manovra delle zampe. Cominciò a fiancheggiare la parete di pietra con un trotto leggero, ma, non trovando vie di fuga, si fermò. Fu come preso da un'ira ferina. La creatura scalpitava, sgroppava e si dimenava come una bestia in gabbia. Osservai quella scena con sgomento. Non sembrava che il centauro provasse il minimo interesse nei miei confronti, ma l'aura d'angoscia che lo circondava era molto contagiosa. Lo scoccare dei suoi zoccoli sul terreno scandiva il passare degli attimi verso un qualcosa di inesorabile, quando quello afferrò l'arco da caccia, prese una freccia dalla faretra e la incoccò puntandola verso il terreno. Teneva gli occhi fermi verso l'orizzonte, spingendomi a fare lo stesso. Allora la vidi, sul margine della collina, avanzare con passo lento e minaccioso, come un felino pronto a tendere un agguato. L'alabarda d'oro massiccio che stringeva nella mano sinistra non sembrava appesantirla minimamente. Pareva che il vento avesse trovato un soggetto più interessante con il quale giocare. Si divertiva a creare con la sua veste dei piccoli vortici di seta che si avvolgevano attorno alle gambe della donna. Motivi di anelli intrecciati scomparivano e riapparivano tra le pieghe. La brezza faceva danzare i suoi lunghi capelli attorno alla pelle lattea del volto, del collo, del petto e delle spalle. Ogni movimento mutava i riflessi rosso-dorati delle ciocche, finemente intrecciate con rami d'ulivo verdi e argentei che si diramavano lungo tutto il corpo. Le cingevano il ventre, avvolgevano le braccia e circondavano i seni. Ma era lo sguardo, di un grigio chiaro e magnetico, ad irradiare il fascino della donna. Sereno ma minaccioso, fiero e sapiente ma umile. Aveva l'espressione fredda di qualcuno che ha appena vinto una battaglia e si sta accingendo a rivendicarne il premio. Ma la dualità di ciò che esprimeva rendeva le sue intenzioni indecifrabili e causava tendenze contrastanti anche in me. Provavo attrazione e repulsione verso la donna e lo stesso stava succedendo al centauro che sembrava febbricitante. Faceva piccoli passi verso di lei ma poi si ritraeva verso la roccia. Arrivata a pochi centimetri dal centauro, che tutto a un tratto appariva docile e indifeso, l'enigmatica dama lo fissò in silenzio. Poi, lentamente, alzò il braccio destro e allungò le dita affusolate verso il capo del suo rivale, come se volesse accarezzare dolcemente i selvaggi capelli marroni, ma egli si ritrasse, impaurito. Solo allora la guerriera parlò. Una voce elegante e vibrante mi raggiunse. «Perché ti scosti, centauro? Ti disgusto forse? O hai timore di me?» Il centauro si raddrizzò nel tentativo di recuperare una certa dignità, ma rispose titubante: «Come potreste mai disgustarmi, o Pallade Atena? Nessuna tra le stelle del firmamento può competere con la vostra bellezza. No, io ho timore, mia dea, non di voi, non per la mia vita, bensì per la mia libertà. Amo vivere seguendo il mio istinto e appagando i miei sensi oltre ogni limite. Voglio vivere le passioni senza alcuna inibizione, ma ciò non mi è concesso se non sono libero da voi. Perché dunque mi perseguitate? Vi ho forse arrecato offesa? Atena non rispose subito. In quegli occhi sapienti potevo intravedere la sua mente in procinto di elaborare una risposta. Per qualche secondo sembrò che il mondo fosse in sospeso, poi parlò. Ci fu un uomo, tempo fa, un filosofo e sapiente greco mio protetto, Platone era il suo nome. La storia che raccontò al mondo, adesso io racconterò a te, Centauro. L'anima, dopo la morte e prima della vita, ha un momento di reminiscenza in cui appare come una biga, trainata da una coppia di cavalli e guidata da un'auriga che ne detiene le redini. Il cavallo nero è concupiscibile e istintivamente si dirige verso il basso, verso la reincarnazione. Il cavallo bianco è spirituale e si eleva verso l'alto nel mondo delle idee, l'iperuranio. L'auriga, in quanto mente dell'organismo, ha il dovere di innalzare la biga verso le idee. Maggiore sarà la sua abilità in questa impresa, maggiore sarà la sapienza dell'anima una volta tornata in vita. Non è una persecuzione la mia, Centauro. In te trottano erranti il cavallo nero e quello bianco. Ciò che tu chiami libertà è in realtà la sottomissione della tua spiritualità alle passioni che ti tengono incatenato alla terra e non ti permettono di raggiungere le stelle che veneri solo da lontano. Sono qui non per privarti delle tue passioni, bensì per aiutarti a trovare l'equilibrio. Se accetterai la mia guida, sarò per te l'auriga che ti porterà alla grandezza. Attesi la risposta del centauro, ma mi raggiunse solo un aleggiante silenzio. Il centauro aveva chinato docilmente il capo di fronte ad Atena. La dea aveva afferrato i suoi capelli con forza delicata, imbrigliandolo con una stretta decisa ma dolce. Lo trascinò fuori dall'ombra della pietra, verso l'orizzonte illuminato dal sole, e così le due figure, come una coppia di antichi amanti, scomparvero nel nulla. Rimasi immobile, in preda all'estasi per la scena cui avevo appena partecipato come invisibile presenza. Discesi in fretta la parete rocciosa e iniziai a correre. Attraversai i paesaggi campagnoli, raggiunsi le alte mura di cinta della città e percorsi le strette e tortuose strade di Firenze. Sentivo il rumore sordo dei miei piedi che sbattevano sulla pavimentazione in pietra a ritmo dei miei passi. Spinsi la pesante porta di legno che dava accesso alla bottega del maestro. «Mastro Botticelli!» chiamai a gran voce. Il pittore era seduto davanti a una tela coperta da un panno bianco. Quando mi udì, girò la testa verso di me. Le sopracciglia erano aggrottate in un'espressione interrogativa. Notai che aveva un'aria incuriosita e vagamente scocciata. «Non avete idea di ciò che sto per raccontarvi», dissi. Narrai l'incontro tra Pallade e il centauro a cui avevo assistito dall'alto. Alla conclusione del racconto, gli occhi del mio maestro erano sgranati. Non disse una parola, ma alzò il panno bianco sopra la tela misteriosa, rivelando l'eterea bellezza di Pallade, immortalata nell'attimo in cui catturava la chioma del centauro tra le sue candide mani. Rimasi a bocca aperta. «Come può essere possibile?» chiesi scioccata. Il maestro rispose pensieroso. «Qualche tempo fa, Lorenzo de' Medici mi commissionò un quadro che potesse perpetuare l'immagine politica della sua famiglia. Non avendo idee su come avviare il lavoro, mi ritrovai a vagare in cerca di ispirazione sopra lo stesso picco di cui ora tu mi narri. Fu allora che assistetti al trionfo di Atena sul centauro. Quella visione surreale pose fine agli interrogativi che assillavano il mio estro. Atena era il più chiaro esempio di un potere che non sottomette, ma guida. Se la osservi attentamente, noterai che la dea è dritta, la sua testa è alta, esprime bellezza, eleganza, raffinatezza e forza insieme. La sua non è una violenza che arranca, è serena, poiché ha il potere e sa come usarlo. Ha riportato l'ordine nell'animo del centauro, esattamente come i medici hanno portato la pace a Firenze. Perciò ho intrecciato agli ornamenti di rami d'ulivo, simbolo della dea e della pace cristiana, alcuni anelli con un diamante, simbolo dei medici, coloro che tengono l'armonia nella città. Volevo che si soffermasse ancora un po' sulla strana visione che aveva colpito entrambi, ma ormai era talmente assorbito dalla descrizione del suo nuovo capolavoro che mi affliggeva l'idea di interrompere quello slancio di energica euforia. Penso che i colori siano stati un mio lampo di genio. Ho voluto lavorare molto sul chiaroscuro per distinguere la ragione dai sensi. Infatti, se noti, Palla di Atena è luminosa. Ho usato colori molto chiari per rendere questo effetto, dalla veste bianca, semitrasparente, all'incarnato, cui ho aggiunto delle abbondanti pennellate di bianco sul rosa carnicino. Persino i capelli e l'alabarda riflettono una luce dorata. D'altro canto, Atena è avvolta da un paesaggio di per sé luminoso. Lo stesso non si può dire del centauro, intrappolato sotto l'ombra dell'oscura parete di pietra. Per lui ho riservato colori più torbidi, sia per il manto scuro che per la carnagione olivastra. Inoltre, penso di aver reso bene anche l'interazione tra i due personaggi. I movimenti sono dinamici, ma senza un uso eccessivo di pathos e violenza. Sono, fammi pensare al termine adeguato, ecco, armonici. Stavo appunto pensando che potrei creare un collegamento tra questa e la mia ultima opera. Ti ricordi La Primavera? E come dimenticarla? Pensai. Dopotutto, la venerazione della bellezza naturale va di pari passo con la ricerca della verità, non ti pare?
Si fermò ad un tratto e mi sorrise. Sembrava essere stato colto da un'allegra compassione nei miei confronti.
Penso di aver tergiversato un po' troppo. Tornando alla visione, essa è apparsa davanti ai miei occhi in risposta ad un quesito. Un dubbio doveva tormentare anche te quando ti sei avventurata su quel picco. Sono curioso. Cosa mai di tanto rilevante affliggeva la tua giovane mente da scomodare quel povero centauro e la divina Atena?
Ignorando il suo tono di sufficienza, iniziai a riflettere quando la risposta mi giunse chiara e livida. I miei occhi probabilmente si erano fatti lucidi, perché il maestro mi osservava con aria perplessa. Così mi affrettai a parlare. Signore, è difficile spiegare a parole ciò che mi tormentava in cima a quel dirupo. Non è un qualcosa di tangibile o di osservabile. Da anni trascino dentro di me una fiera, una sorta di creatura animalesca, così la chiamo, che mi spinge a fare cose magnifiche, poiché nutre e inebria la mia creatività. Non potrei mai fare a meno di lei. È la mia anima sensibile, istintuale ed emotiva. Senza di essa non potrei vantare la benché minima superiorità rispetto a una macchina o a un pezzo di legno. Ma la mia bestia non solo è fuori controllo, sembra che addirittura riesca a sopraffarmi durante un qualsiasi crollo emotivo, amplifica le mie emozioni esageratamente, mutando la mia tristezza in disperazione, in ira la semplice rabbia, la paura diventa panico. Persino le emozioni positive mi si ritorcono contro. Provare affetto o amore troppo intensamente mi rende vulnerabile, facilmente feribile o influenzabile. Non voglio incatenare o reprimere la mia creatura. Sento la sua energia indomabile, deve essere espressa. Vorrei solo che cessasse di arpionarmi le viscere, aprendo ferite sanguinanti che non sono in grado di rimarginare. Vorrei che il suo fuoco cessasse di esplodermi in testa con le sue lingue ardenti che ustionano le pareti sensibili della mia mente. Vorrei che invece fluisse armonica, come un torrente, inarrestabile ma equilibrato e vitale. Atena mi ha onorato della sua presenza forse per ciò che aspiro a diventare, una donna che vive di passioni ma non se ne lascia travolgere. Come lei con il centauro, devo riuscire a trovare la forza per guidare questo animale interiore con la stessa grazia risoluta. Oppure continuerà a far soffrire me e coloro che mi circondano. Quando riuscirò a imbrigliare i suoi turbinii distruttivi, li muterò in spiriti soavi che mi attraverseranno con gentilezza, mi rinvigoriranno con la loro energia vitale, senza radicarsi in me, crescendo come un'infezione mortale. Il mio monologo appassionato doveva aver colpito Botticelli, che mi osservava con una punta di malinconia. Gli effetti collaterali della sensibilità, disse in un sussurro talmente lieve che mi fece credere per un momento che non fosse più con me o che fosse divenuto immateriale. Sorrisi con ancora le lacrime agli occhi. Probabilmente anche lui ne sapeva qualcosa. Naturalmente lo slancio emotivo non durò molto. Il maestro si riappropriò subito del suo atteggiamento allegro e ironico, anche se un po' arrogante, e disse: «Il tuo racconto è magnifico. Ora sarà sicuramente più facile per te trovare una soluzione al problema, ma adesso fuori dai piedi. Non ho chiuso occhio tutta la notte e ho intenzione di dedicarmi a un lungo sonno ristoratore». Alzai gli occhi al cielo e chiesi: «Perché non avete chiuso occhio?» «Ho fatto un incubo orrendo. Sono stato in giro per Firenze tutta la notte per evitare che si ripresentasse».
Cosa succedeva nell'incubo?
Il maestro mi guardò con aria grave.
Mi sposavo.
Scoppiai a ridere e lui mi fulminò con lo sguardo. Arrivederci, signore, dissi tra un sogghigno e l'altro. Mi affrettai ad uscire, con l'animo più leggero e la consapevolezza che, dopo tutto, ognuno ha i suoi tormenti nella vita. La narrazione è di Sofia Cossiwa Sessù, la voce di Lella Costa.